Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi facciamo nostra, in modo particolare, la supplica, la preghiera del malfattore sulla croce. Gesù, ricordati di noi, ricordati di me.
Dal Santo Vangelo secondo Luca,
capitolo 23, versetti 39-43. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. L'altro invece lo rimproverava dicendo: non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. E disse Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità io ti dico, oggi con me sarai nel paradiso.
Parola del Signore.
Ecco, la cosa importante da segnalare è che abbiamo due testi diversi. Al versetto 42, uno è quello che abbiamo, che corrisponde alla traduzione della CEI che abbiamo letto, e appunto dice: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. La seconda testo che abbiamo è invece: ricordati di me quando verrai con il tuo regno. Ecco, la discussione su questo degli studiosi della critica del testo è aperta, le opinioni sono diverse, e anche il testo che abbiamo, per chi segue il greco, il testo cosiddetto critico che abbiamo, fa una scelta che non è condivisa dalla stessa commissione che si è divisa. Sapete che ci sono commenti sulla critica textus che spiegano perché hanno scelto una versione o l'altra. Qui le opinioni sono diverse. Comunque è importante segnalare ambedue le possibilità: quando entrerai nel tuo regno, oppure quando verrai con il tuo regno, che in questo caso non può essere un ambito o un territorio, ma significa quando verrai con la tua potere regale, la Basilia. Ecco, a voi la parola.
Anche io ho riflettuto proprio su questo punto, pensando, chissà, forse in questo ladrone, chiamiamolo così per intenderci, questo uomo aspetta ancora il regno che tutti i discepoli di Gesù attendono. E forse in questa risposta di Gesù c'è proprio la risposta che è preziosa per noi, che sappiamo che il regno non è venuto entro una generazione. Il regno non è venuto entro una generazione, come anche i discepoli hanno continuato a credere anche dopo la morte di Gesù. Per ciascuno c'è il paradiso, che forse è un'altra cosa, non è la manifestazione del Messia con la sua potenza, ma è un'altra cosa, è un luogo. E quindi, oltre al tesoro che è questo testo, da tanti punti di vista, dal punto di vista della misericordia del Figlio di Dio in croce, del suo perdono, della sua veramente viscere di compassione, c'è anche questo insegnamento che è appunto per chi muore prima che ritorni il Signore, c'è il paradiso, che forse è anche un apax, ritorna forse nell'Apocalisse la parola paradiso, che vuol dire giardino, e non è il regno con potenza. Come? Vuol dire giardino, torna solo nell'Apocalisse,
è un'idea una parola
persiana.
Esatto, assunta nelle varie lingue.
Assunta nelle varie lingue.
Giardino, sì.
È il giardino di Dio, diciamo. È il paradiso di Dio, il giardino di Dio.
L'Eden. L'Eden, come l'Eden.
Esatto.
Della Genesi.
È comunque quello che ci aspetta quando moriremo in pace con Gesù.
Ma questo brano appunto è un gioiello proprio solo di Luca, non c'è negli altri sinottici. Comunque io leggo un piccolo brano di San Giovanni Crisostomo proprio su questo passo. Questo ladrone ha rubato il paradiso. Nessuno prima di lui ha mai sentito una simile promessa. Né Abramo, né Isacco, né Giacobbe, né Mosè, né i profeti, né gli apostoli. Il ladrone entrò prima di tutti loro, ma anche la sua fede oltrepassò la loro. Egli vide Gesù morente, tormentato, e lo adorò come se fosse nella gloria. Lo vide inchiodato a una croce e lo supplicò come se fosse stato in trono. Lo vide condannato e gli chiese una grazia come a un re. O ammirabile ladrone, hai veduto un uomo crocifisso e lo proclamasti Dio.
Ci ho sentito in filigrana ancora una volta Isaia 53, perché il ladrone, il buon ladrone, chiamiamolo così, dice all'altro malfattore, dice: lui non ha fatto nulla che meriti la morte, non ha fatto niente, cioè ne riconosce l'innocenza. Noi riceviamo il giusto per ciò che abbiamo fatto. E allora sì, mi torna in mente adesso, no? Mi sembra che in filigrana ci sia appunto questa voce, che il ladrone rappresenti un po' questa voce che in Isaia 53 appunto si interroga e riconosce. Non so, leggo qualche versetto. E se gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza, non vi fosse inganno nella sua bocca. Ma il Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Poi più avanti dice: farà bottino dei potenti, gli farà bottino, gli darò in premio le moltitudini, perché ha spogliato se stesso fino alla morte, ma era innocente, portava il peccato di molti. E allora sì, ho pensato che questa è la primizia di questo bottino che Gesù sulla croce ottiene e porta con sé. E mi sembra che si realizzi veramente Isaia 53, insomma è molto in filigrana.
Io leggo un versetto di un salmo che mi sembra che ci stia, dice il 24. Ricordati, Signore, questa parola per me è veramente molto pregnante oggi. Comunque, ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia. Questo mi è sembrato molto bello, perché appunto questa preghi, questa supplica che fa il ladrone, ricordati di me, Mi sembra appunto che sia molto pregnante, anche perché tutta la Bibbia è un ricordo, un doversi ricordare le meraviglie di Dio e un ricordare a Dio, ecco, la sua misericordia, quindi la sua fedeltà, eccetera. E quindi mi è sembrato perfetto, non so. Ecco, quello che veramente fa impressione è quello che segue, quando entrerai, quando verrai, comunque insomma, come fa in questo momento un condannato a morte chiedere questo a Gesù? Quello che dice Crisostomo mi sembra bellissimo, che è la stessa cosa analoga di quello che ci ha girato l'Enrica, di quell'omelia del padre, identica, cioè lui a quel punto lì riconosce molto di Gesù, che può ancora molto, tanto che veramente a me era suonato così, cioè lui gli chiede di entrare nel regno, insomma, di ricordarsi di lui nel regno, e a quel punto lì io ho l'impressione che Gesù specifichi cos'è il regno: è il paradiso, è l'Eden, è il giardino che adesso, in cui lui entrerà in quell'oggi di salvezza, e che si espliciterà, per così dire, si manifesterà ancora nella sua pienezza di potenza, eccetera, a un certo punto. Ma a questo punto a me sembra che le cose ormai, cioè Gesù ci spiega finalmente cosa intende lui per il suo regno, che non è di questo mondo, ma è questo.
Questo mistero grandioso, per cui quest'uomo sa capire in quel morente, in quell'agonizzante, in quel crocifisso, la potenza di un re, quando entrerai nel tuo regno, è confermata, un po' seguendo il pensiero di Anita adesso, che ricordava il Salmo 24, dal fatto, dicevo, che il ricordati di me, i salmi lo rivolgono sempre a Dio. E adesso lui lo sta rivolgendo a quest'uomo che ha davanti, di cui evidentemente coglie tutto ciò che conta, al di là di quella croce, o proprio per quella croce, direbbe il padre.
I capi e i soldati nello scherno appunto proprio gridavano, cioè, salva te stesso. E invece il primo malfattore, questo mi fa molta impressione, non lo so spiegare, salva te stesso e anche noi, cioè mi sembrava una cosa molto forte. Certo, può essere una bestemmia, insomma, è stato detto appunto che, però lui chiede di essere salvato, questo, salvato, insomma, di essere liberato, però lo chiede, questo mi fa impressione, insomma, che nella sua disperazione comunque chiede di essere salvato, di essere. Sappiamo che Gesù comunque dimostrerà il suo potere regale proprio salvando, naturalmente lo vediamo in che modo salva Gesù, ecco. E l'altro invece dimostra prima di tutto di credere a quello che è scritto sulla croce: questo uomo è re. E poi lui nella preghiera, ecco. E allora mi sono chiesta dove avrà sentito quest'uomo che Gesù, questo malfattore, come loro, era un re. Forse l'avrà sentito anche nei processi, nel processo di Gesù, non so. Comunque lui, ecco, fa questa testimonianza molto forte e Gesù accoglie la preghiera di questo secondo malfattore e rettifica, ecco, l'ultimo punto. Lui dice quando entrerai oppure quando verrai, ecco, nel tuo regno, e invece Gesù dice oggi, ecco, questo è molto forte, insomma. Come in questo modo Gesù risponde alla provocazione che gli è stata fatta, ecco, salva te stesso e anche noi, ecco, con questa risposta Gesù, ecco, risponde anche al malfattore, insomma, che non ha salvato quest'uomo dalla morte, certo, è il buon ladrone, ma fa di questa morte un passaggio alla vita. E l'altra cosa che oggi sarai con me, ecco, mi è piaciuto molto anche questa, piaciuto insomma, e una promessa in termini molto personali, io e tu, ecco, promette Gesù una vita in comune, in questo paradiso appunto, in questa bellezza di comunione con Lui. Infatti Paolo dice che la gioia dei beati consiste proprio nell'essere sempre con il Signore. Ecco, questo è il paradiso, questo è il regno.
Questa bella testimonianza di riconoscersi per quello che si è malfattori e quindi riconoscere quindi che cos'è Gesù è molto bella e mi fa anche pensare e mi fa andare indietro a quando la mamma dei due figli li presenta a Gesù e gli chiede di tenerli, insomma, di tenere per loro i posti nel suo regno. E Gesù dice: non sono io, che è per chi è stato preparato, insomma. E quindi questa preparazione così immediata, ecco, per questo posto, che appunto è questa promessa che viene fatta a questo buon ladrone, fa molto, intenerisce molto, insomma, ecco.
Io osserverei. Ma, vabbè, in generale il quadro che Luca dà è molto diverso da quello di Marco e Matteo. Il clima generale, i vari elementi di Gesù in croce, della sua morte, è molto diverso. E difatti anche non troviamo perché mi hai abbandonato, ma al contrario. Quindi tutto il quadro è diverso. E anche per quel che riguarda questo episodio, che è soltanto in Luca, non mi porrei il problema sul piano storico, anche se è legittimo, perché mi sembra insolubile. Invece mi sembra che sia necessario chiedersi cosa ci vuol dire l'evangelista, che cos'è per Luca quello che qui avviene. Quello mi sembra che sia importante per capire, e mi pare che il contesto, il linguaggio stesso, cioè quelli che offendono, quelli che prendono in giro Gesù e anche l'altro malfattore, che naturalmente io penso è anch'esso nella stessa linea, cioè non è che crede che Gesù può salvarlo. Se tu sei il Messia di Cristo, di Dio, dovresti dimostrarlo, no? È chiaro che non lo è. Il Messia, il Re, l'Eletto, ecco, salva te stesso e noi. Tutto questo linguaggio, in più il riferimento al Regno di Dio in bocca al cosiddetto buon ladrone, tutto questo mostra il quadro, mostra che si sta parlando ciò che Luca presuppone, che tutti sappiano qui, compreso naturalmente i malfattori, è il problema del regno. Il problema del regno, cioè, è vero, si spiega questa cosa in modo miracoloso, come se il buon ladrone, cosiddetto buon ladrone, avesse avuto una ispirazione. Ora, Dio può sempre ispirare, è sempre da presupporre. Non penso che Luca pensi così. Penso che Luca, anche con pochi tratti, voglia mostrare il passaggio da una concezione del regno a un'altra, il passaggio da una concezione del Messia a un'altra concezione. E la citazione, il riferimento che faceva Marian prima, non so se Luca vuole intendere questo, ma a Isaia 53 mi sembra estremamente significativo, no? L'abbiamo già visto più volte, cioè l'evangelista Luca vede in Isaia 53, e quindi Gesù stesso vede, ecco, un'altra concezione del regno, della redenzione, del Messia, che è quella che Gesù ha portato avanti fino adesso, a differenza non solo di altri, ma a differenza dei suoi discepoli, della folla che lo seguiva. L'abbiamo visto quando arrivavano a Gerusalemme, pensavano che il regno dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Ma anche a differenza dei dodici, i quali non capiscono, reagiscono. Quindi mi pare che questo sia un culmine, cioè Luca fa vedere il passaggio, in che cosa consiste la fede nel regno di Dio, nel Messia, nell'eletto, nel comprendere che è così che Dio regna. Secondo le scritture, secondo Isaia 53, insomma, è quello che Gesù spiegherà dopo la resurrezione, dicendo che però l'aveva spiegato anche prima. Aveva già detto, ricordatevi delle cose che avevo detto e che adesso si dimostrano. Mi sembra che sia questo passaggio. Ecco, mi pare che sia molto importante questo. E qui, dove il buon ladrone lo riconosce come il re. Ecco, poi per quello che riguarda la formula che usa, io preferisco nettamente non quella che è stata scelta, ecco, secondo me con ragione, hanno più ragione quelli che vogliono l'espressione ricordati di me quando verrai con il tuo regno. Non sto adesso a mettere avanti le ragioni né di tipo testuale né sul piano sintattico, sul piano diciamo stilistico meglio, greco. Entrare in qualche cosa è sempre costruito anche da Luca, anche pochi versetti prima. Pregate per non entrare in tentazione, c'è isercome is. Qui no, qui c'è elsis, e poi scelgono un'altra versione che chiaramente appare, e lo ammettono anche quelli che hanno scelto questa versione, appare come una correzione. Ecco, ma ad ogni modo, a parte questo, questa formula, ed è forse prevalente, e le trovate anche nella nota, ecco, quando verrai con il tuo regno, cioè Gesù va a prendersi il regno, secondo quella parabola che ha raccontato, ricorderete. Tutti si aspettavano la maledizione del regno, lui raccontò una parabola in cui disse un nobile se ne andò lontano per prendersi la vassilia, che non è un territorio, è la dignità di re, è il potere regale, e poi tornare. Quindi è molto facile che sia così. Quando verrai, enti vassilia su, con il tuo potere regale, a quel momento noi diremmo la parusia, ecco, ricordati di me. Se si usa questa, ripeto, non è, c'è anche l'altra possibile, se però si sceglie questa, allora la risposta di Gesù è ancora più significativa, pensateci, perché c'è una novità nella risposta di Gesù, e la novità sta nella parola che è chiaramente in rilievo, enfatica. Oggi sarai con me nel paradiso, non soltanto, non in attesa di quando tu verrai, ricordati di me quando tu verrai. Oggi sarai con me nel paradiso. Non so se qui è in paradiso, vuol dire il regno di Dio, il paradiso, certamente sono strettamente connessi, ma può essere che il regno sia quando Gesù torna a instaurare il regno, ma intanto c'è il paradiso, cioè c'è una comunione, che mi sembra molto bello, c'è una comunione con Gesù promessa a quest'uomo oggi, in questo momento, alla morte. Ecco, oggi sarai già con me nel paradiso, non c'è bisogno di aspettare. A me sembra possibile questo, è anche molto confortante, e questa è una preghiera, una supplica che la Chiesa Copta ha messo come ritornello continuamente tutto il Venerdì Santo. Sapete, Venerdì Santo si passa tutta la giornata in preghiera fino alle 7 di sera praticamente, poi c'è anche la notte dopo, ma fino alle 7 di sera, dalle 9 alle 7 di sera. Anzi, dalle 7 del mattino, ma le chiese si riempiono un po' più tardi, e c'è di continuo questa supplica come ritornello. Chi è stato in Egitto, chi ha seguito lo potrà ricordare. E anche lì noto che c'è la formula, non questa che abbiamo letto noi, dice oscurni, oscurni yaya sua, indama gita fima lacutica, quando verrai nel tuo regno, con il tuo regno, quando verrai, indama gita fima lacutica, cioè, però è molto bello che questo sia scelto nella liturgia come la preghiera del venerdì santo. Chiediamo che il Signore si ricordi, il Signore Gesù, anzitutto di tutte le sue chiese. Diciamo, ascoltaci Signore. Preghiamo perché si ricordi di tutti i più poveri nel mondo, nel suo regno. Preghiamo. Perché si ricordi delle persone, di tutti quelli che chiedono un aiuto, con cuore sincero. Preghiamo.
Chiedo una preghiera per un mio zio che è scomparso ieri a Pesaro. Si chiama Fortunato, si chiamava.
È giunta anche la notizia della morte di Don Nildo, ieri, Don Nildo Pirani. Preghiamo insieme per lui, insieme a tutti i tanti che hanno avuto del bene da lui, che lo ricordano con grande affetto e riconoscenza. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Approfitto anche per ricordare al Signore che è il primo anniversario della morte di Luisa, la sorella di Ageo. Quindi ricordiamo Ageo e con intercessione anche di sua sorella per la sua anima. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Sì, nel ricordo di Don Nildo preghiamo anche per suo fratello Agostino, per tutte le difficoltà che ha nella sua parrocchia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Poi naturalmente ricordiamo già anche Gianni in questo testo e nella grazia davvero di questo testo. Preghiamo anche per la giornata di sabato, perché sia un momento bello, sia un momento anche di conforto nella fede per tutti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo tra tutti quelli che, tutte le intenzioni di chi ci segue anche da lontano, vorrei ricordare Giovanna e Mark, ci siamo sentiti anche ieri, e quindi approfittare per pregare anche per la famiglia di Tristan e anche per Alice e le sue ragazze. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Oggi sarebbe stato il compleanno di Athos, ricordiamo lui, questo nostro fratello che ci ha anche guidati per diversi anni, e ricordiamo tanto anche il Medio Oriente, Maini in particolare. Preghiamo.
Possiamo ricordare anche la mamma, la madre di Don Gianluca, che è il parroco attualmente di Castelletto, è morta, lui è di Pescara. Ricordiamo lui, la sua mamma. Preghiamo. Ascolta, Dio, queste preghiere che noi ti rivolgiamo nella fede in colui che è morto e risorto per noi e con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.